Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il tempo di Quaresima è un tempo forte, perché forte deve essere il nostro impegno per distruggere le opere del male che sono ancora presenti nella nostra vita. Il fatto stesso che il Signore ci mantiene ancora in vita su questa terra significa che c'è ancora molto da fare, molto da combattere, molto da crescere nelle virtù per raggiungere la perfezione della santità. Noi che siamo il grano del Signore non siamo ancora giunti a maturazione, il Signore non ci ha ancora colti. Ecco allora l'esortazione forte del Signore per mezzo della bocca del profeta Isaia: cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate il giusto, soccorrete l'oppresso, date giustizia all'orfano e difendete la causa della vedova. Ma, fratelli carissimi, non possiamo nasconderci dietro un dito. Nell'uomo di oggi, così come anche in quello di ieri, ma oggi sembra in maniera molto accentuata, c'è tanta fragilità. La umana debolezza si è fatta particolarmente vistosa. E poiché la Chiesa è una realtà divina, ma anche umana, nella Chiesa noi abbiamo a che fare con le debolezze umane, con una umanità fragile che fa fatica a vivere il Vangelo e a camminare sulle strade della giustizia. Ecco allora, fratelli carissimi, che dobbiamo fare verità su noi stessi ed evitare ogni forma di ipocrisia, che è quell'aspetto della vita umana che maggiormente il Signore detesta, l'ipocrisia. Il Signore ama infinitamente coloro che si riconoscono deboli, si riconoscono peccatori e vanno da Lui a chiedere misericordia. Questi il Signore li ama infinitamente. Ma coloro che vogliono fingersi santi e nascondere le proprie iniquità, ecco, queste sono le persone che più fanno soffrire il cuore di Dio. È quello che il Signore dice riguardo agli scribi e ai farisei, che si sono seduti sulla cattedra di Mosè, si dice nel Vangelo. Il Signore dice: guardate che quello che loro vi insegnano, fatelo e osservatelo nella misura in cui loro vi insegnano fedelmente la legge di Dio. Però non fate in base alle loro opere, perché loro non mettono in pratica quello che dicono. Ricordo una famosa omelia di Sant'Antonio di Padova che diceva: cessino le parole, parlino le opere, come a dire: basta troppe parole, noi abbiamo bisogno di parole che provengono dalla buona testimonianza, dal buon esempio. Però vedete, fratelli carissimi, il fatto che un predicatore non metta in pratica la parola che insegna non significa che la parola che insegna non sia quella giusta. Purtroppo oggi sono in aumento gli scandali all'interno della Chiesa e la gente resta giustamente o ingiustamente, quello che ognuno di noi ritiene, turbata, perché dice: ma come? Lui che doveva darmi l'esempio, lui che mi insegna la via del bene, lui è il primo che segue la via del male, lui è il primo che dà brutto esempio. Allora la gente resta turbata. E la tentazione è quello di mettere in discussione tutto, mettere in discussione il Vangelo, mettere in discussione la fede, mettere in discussione la santità della Chiesa. Ecco, questo non va bene, perché noi dobbiamo fare chiarezza. La Chiesa vi è un elemento di santità, che è l'azione dello Spirito, la presenza di Cristo operante, dei santi, eccetera, ma vi è anche un aspetto di fragilità, di umanità, di debolezza. Perché la Chiesa è formata da singoli uomini che hanno in se stesso l'umanità decaduta. E allora, fratelli, dobbiamo fare questa operazione di verità, come abbiamo cercato di accennare. Cosa significa fare l'operazione della verità? Significa questo, facciamo qualche esempio. Se una coppia di sposi sta sperimentando la fragilità umana, dietro la quale certamente si nasconde il peccato, a mio modesto avviso, ma lo dico tra parentesi, perché una coppia che vive in grazia di Dio, una coppia che prega, una coppia che ascolta la parola di Dio, una coppia che si aiuta vicendevolmente, una coppia che non lascia l'uno l'altro da solo ad affrontare le difficoltà, ma si sostengono reciprocamente con amore fedele, eccetera, è una coppia che è quasi impossibile che cada, è quasi impossibile che sperimenti, ma comunque, diciamo, una coppia che vive la fragilità. Ecco, quando una coppia vive la fragilità, è inutile fingersi santi, bravi cristiani, va tutto bene, perché poi di colpo succede che finisce tutto. Bisogna fare operazione di verità, cioè bisogna riconoscere le proprie debolezze e farsi aiutare. E da chi si deve far aiutare una coppia che vive un momento di difficoltà? Con tutto il rispetto per la categoria, dagli avvocati? No, guardate, purtroppo si va dall'avvocato per mettere fine ad una storia, fine ad un rapporto d'amore. E no, noi non dobbiamo mettere fine, noi dobbiamo guarire, non affossare, come quando la gente che adesso va dai medici per farsi ammazzare, perché c'è la legge che lo permette. No, dipende dai medici per farci guarire, oppure se soffriamo e non possiamo avere guarigione, per attenuare il dolore, per rendere più accettabile la sofferenza, la croce, quello devono fare i medici, no? Invece no, fratelli carissimi, quando la coppia vive un momento di difficoltà, da chi deve andare? Deve andare dai sacerdoti, perché sono i sacerdoti che li hanno sposati. Loro sono i ministri, hanno chiesto loro lo Spirito Santo, loro certamente, però è davanti all'altare del Signore che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio. Il parroco poi certamente li manderà dal vescovo, il vescovo può addirittura arrivare anche a sancire la cessazione provvisoria della coabitazione. Il vescovo dice: sentite, fino a che non imparate ad amarvi, ad accettarvi in tutti i vostri difetti, beh, adesso è opportuno che per 3 mesi state separati l'uno dall'altro, uno vive in una casa, una... Ma questo lo decide il vescovo, non lo decidono gli avvocati, perché adesso, sempre con queste leggi radicali che esistono nel nostro paese, in 6 mesi si può avere il divorzio, che la separazione è praticamente l'anticamera del divorzio, finisce tutto, la gente non è che capisce, insomma, che il matrimonio è indissolubile, per quanto tu puoi fare sentenze a destra e a manca, il matrimonio è indissolubile, tu rimarrai unito a quell'uomo fino alla morte, ce n'è da fare, no? Ecco, allora, operazione di verità significa questo: riconoscere le proprie debolezze e farsi aiutare da chi di dovere. La stessa cosa vale per ogni categoria di persone all'interno della Chiesa, anche per i sacri ministri, anche per i sacerdoti. Se i sacerdoti non hanno un direttore spirituale, una guida, un fratello sacerdote che li accompagna, che li ascolta, al quale si apre il cuore, e per cose di una certa rilevanza ci si rivolge anche al proprio vescovo, che è padre all'interno della Chiesa. Padre non nel senso che è il Padre Eterno, ma nel senso che rappresenta il Padre Eterno. Il vescovo è vicario di Cristo all'interno di una chiesa. Gesù lo dice nel Vangelo: non fatevi chiamare padre, non fatevi chiamare maestra, nel senso che la paternità e l'essere maestri all'interno della chiesa è sempre una paternità vicaria, cioè il vescovo fa il vicario di Cristo all'interno della chiesa. Quindi quando un sacerdote vive un momento di difficoltà, di debolezza, e va a parlare col vescovo, va a parlare con il vicario di Cristo e si va aprire con colui che lo ascolta, che lo accoglie, che lo ama e che lo aiuta. E questo dobbiamo fare oggi, fratelli carissimi, operazione verità, e così ci si aiuta a vicenda, così non si vive nell'ipocrisia, così si cresce, così si progredisce, così si raggiunge la santità e si evitano gli scandali, questi scandali che verso i quali il Signore ha usato delle parole durissime. Guai a coloro per i quali avvengono gli scandali, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato, meglio per quell'uomo se si mette una macina al collo e viene gettato nel mare. Sono immagini ovviamente paraboliche, ma sono immagini che esprimono una verità di gravità per coloro che commettono scandali, cioè che turbano la pace, la fede del popolo di Dio. Preghiamo la Madonna con tanta insistenza perché ci preservi dagli scandali e perché tutti quanti noi non ci vergogniamo qualora dovessimo avere delle fragilità, quando avessimo avere delle debolezze, ma da lei per prima possiamo trovare rifugio e conforto, e poi da tutti coloro che la Chiesa ci ha messo davanti come maestri, padri e amici. Siano lodati Gesù e Maria.